Bentornati a tutti amici del College Football, 24esima puntata della quarta stagione di Scusate il College Football, quinta puntata dell'off season. Un saluto da Fabio Moras che vi parla, in compagnia questa sera di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
E di Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Purtroppo oggi non siamo riusciti a recuperare Fra perché stiamo registrando ad un orario insolito. E per prima cosa, prima di cominciare con la puntata odierna, ci tenevo a ringraziare, oltre ad Adol Magazine e a The Cutting Edge che ci ospita, anche voi ascoltatori, perché comunque ci state dando un buon riscontro per questa off-season, puntate di off-season che non credevamo onestamente avessero il successo che comunque stanno avendo, quindi grazie e speriamo di continuare a proporvi argomenti interessanti che continuerete a seguire. Detto questo, partiamo a bomba con la puntata odierna con la nostra serie The Carousel. The Carousel, la serie diretta e condotta da Guido Semplici sul carosello degli allenatori. E come detto, sì, noi ovviamente l'avevamo dichiarato chiuso due settimane fa, avevamo detto con questo si conclude il carosello di quest'anno, abbiamo fatto anche le pagelle, i voti, chi è il miglior allenatore, il miglior hiring e tutto quanto. Arriva Kansas che due giorni fa comunica che ha deciso di separarsi da Les Miles, una separazione consensuale a quanto ci è dato sapere. Guido, vengo subito da te, spiegaci i perché di questa separazione e spiegaci che tipo di lavoro sarà Kansas e se ci sono già dei candidati.
Allora, è consensuale, sì, diciamo pubblicamente consensuale, ma la realtà è ovviamente un'altra, ovvero diciamo i risultati di un'investigazione risalente al 2013 quando Les Miles era allenatore di LSU, il quale è stato accusato da numerosi parti di non essersi diciamo comportato molto bene con le studentesse o comunque con i membri femminili del suo staff, quasi sicuramente si può parlare di molestie e quindi di conseguenza l'onda d'urto che poi ha avuto il rilascio dei risultati di questo dossier da parte di LSU ha avuto anche appunto ha colpito l'allenatore, anche se sono passati 8 anni da appunto quelle vicende e di fatto Les Miles era allenatore di un'altra squadra, ovvero di Kansas, che si ritrova a marzo a dover fare conti con un posto vacante, non solo per quanto riguarda l'allenatore, ma anche per quanto riguarda l'athletic director, perché è notizia fresca che hanno appunto licenziato, comunque si sono separati anche dall'athletic director, quindi se non era ideale per UCF o per Tennessee, addirittura ancora prima, a livello di tempistica, ingaggiare prima un athletic director e poi un allenatore, figuriamoci quello che sarà per Kansas, quanto sarà difficile trovare adesso due persone per questi due ruoli, posto che appunto il lavoro, sebbene sia uno dei peggiori storicamente tra le Power 5, potrebbe anche solo per un fatto economico attirare sicuramente qualche nome quantomeno interessante. È chiaro che ad oggi la soluzione più probabile è quella di un interim, sia per quanto l'athletic director che per quanto riguarda l'allenatore, sicuramente più per l'allenatore e per l'athletic director, che appunto protrarrà la ricerca del nuovo allenatore al 2021 inoltrato, quindi post prossima stagione. È stato interessante vedere che molti analisti, molti giornalisti che sono a livello nazionale si siano espressi sul fatto che Kansas debba pensare un po' fuori dagli schemi. Qualcuno ha suggerito di ingaggiare l'allenatore di high school in Arkansas che non fa mai punt, quindi sul quarto down gioca sempre. Insomma, queste idee un po' così. Io credo che onestamente qualche allenatore, capo allenatore del gruppo 5, magari non tra quelli più quotati, non quelli che potrebbero avere speranze di una squadra migliore a fine di quest'anno, potrebbero essere interessati, e quindi vedremo quello che si muoverà. Ovviamente il coaching carousel, quando lo dai per finito, è la volta che si riattiva in tutto il suo splendore.
Sì, si sono sentiti in dovere di farci aprire questa serie perché ha riscosso talmente tanto successo che la vogliamo proseguire ancora per qualche settimana, perché ovviamente oggi parliamo di appunto di Les Miles che se ne va, e poi proseguiremo a parlare finché appunto Kansas non ci dirà cosa farà di questo posto. Oleg, chiedo anche a te un commento più che su Kansas, su LSU, e su secondo te sia stata effettivamente una notizia, diciamo notizia che è uscita adesso, o sia stata LSU, diciamo, molto brava a coprire tutto ciò e diciamo cose che all'interno del mondo di LSU già si sapevano in realtà di Les Miles, delle sue pratiche del 2013.
Beh, secondo me più la seconda che la prima. Ovviamente, secondo me LSU è stata brava a coprire, diciamo, a buttare, sai, tutto lo sporco, tutto il tappeto. Adesso il tappeto è stato scoperto, diciamo, la verità è uscita a gara. Poi Kansas non poteva fare altro che, diciamo, dicono, no, che è stato di comune accordo, però era una cosa normale che Les Miles se ne sarebbe andato, hanno trovato la corda. Adesso vediamo, perché non è facile trovare il sostituto. Già, bene, Kansas, lo sappiamo tutti, non è proprio famosa per il football, è famosa per il basket, però comunque fa parte di una conference importante. Vediamo cosa si inventeranno adesso.
Sì, beh, diciamo che è alla pari, storicamente Kansas nella Big 12 avrebbe appunto la storia simile a quella di Iowa State, quindi una squadra che è sempre stata un cuscinetto, un materasso nella conference. Iowa State è riuscita a cambiare, a invertire la rotta negli ultimi anni, chissà che non ce la faccia anche Kansas prima o poi. Per ora siamo ben lontani da un esito positivo come quello avvenuto ad Ames. Chiudendo questo primo capitolo, passando invece all'altra nostra serie, ovvero quella sul Transfer Portal, anche qua diciamo che anche questa serie oggi ci regala qualche nome, qualche notizia che un po' ci può far discutere o comunque ridere. La prima, Oleg, vengo subito da te, è ovviamente quella di Ari Gilbert, anche se non è freschissima perché di fatto è arrivata pochi giorni dopo la nostra ultima registrazione del podcast, quindi c'è già qualche settimana questa notizia. Comunque Ari Gilbert, che si era dichiarato a Florida, ha deciso di riscriversi al Transfer Portal. Oleg, raccontaci di questo ragazzo.
Ovviamente ha ascoltato la nostra puntata, ha sentito me che non ero proprio contento.
Che lo insultavi pesantemente.
Non posso fargli torto, no? Oleg, così dai, rientra nel portal. No, ovviamente, scherzi a parte, il ragazzo non è proprio, a quanto abbiamo capito, il problema sono i voti. Non è proprio un ragazzo tranquillissimo, da quanto abbiamo visto fare, diciamo, due volte Transfer Portal in un paio di settimane. Adesso non lo so dove andrà a finire, si parla addirittura di un anno nei junior college, che siccome non li farebbe anche male poi rientrare per l'anno da junior. Però mi dispiace perché è un grande talento, così l'anno scorso, che quest'anno ha giocato da freshman, ha fatto già vedere delle grandi cose, un giocatore molto forte, un tight end numero uno della nazione. Dispiace, cioè, perché è un talento quasi sprecato.
Sì, dispiace quando a volte per ragioni extracampo un talento del genere si perde. Altro giocatore che si è iscritto al portal, Guido, qui chiedo un commento a te invece, e questo sarà un nome molto richiesto nel portal, è quello di Darion Kendrick, cornerback da Clemson, senior, quindi ragazzo esperto, forte, che esce da Clemson e appunto si iscrive al portal.
Sì, anche qui è un caso di più che altro qualche comportamento errato o più che altro una somma di comportamenti ritenuti a Dabo un po' oltre la linea, e sappiamo comunque come come tiene alto lo standard per il suo programma di football, è evidente che Kendrick era già a rischio, visto che ha dovuto saltare proprio per sospensione diverse partite anche quest'anno. Detto questo, chiaramente dal lato tecnico non si discute, è stato uno dei migliori cornerback di Clemson, probabilmente il miglior cornerback che Clemson aveva a disposizione l'anno scorso. Sicuramente troverà una destinazione di tutto rispetto, si parla di Florida e Georgia, TCU ho letto interessata. Comunque sì, anche questo è un giocatore molto probabilmente tra quelli rimasti insieme a Gilbert, sicuramente i talenti più potenzialmente più importanti sono loro.
Per chiudere la parentesi sul transfer portal, altri nomi che si sono mossi, quello di Puka Nacua, wide receiver da Washington, nome straordinario, che si muove da Washington a BYU, anche perché comunque il suo nome ricorda quelli dei mormoni di BYU, quindi va a casa a BYU, appunto, nello Utah. Altri nomi: Tevion Brown, linebacker freshman da Minnesota, che era uno dei top recruit dei Gophers dell'anno scorso, che appunto ha deciso di iscriversi al portal. Marcus Beamage, defensive end da Texas, anche lui si iscrive al portal. Giocatori interessanti che non abbiamo visto in quest'anno di fatto giocare, quindi hanno deciso di cambiare aria. Chiudendo questa parentesi, quindi apriamo un altro argomento, ovvero diciamo entriamo nell'argomento ranking tra virgolette, perché è talmente piaciuta la nostra serie Tempo di Ranking che abbiamo aperto in queste ultime settimane che anche ESPN ha deciso di darci il suo particolare ranking sui migliori 60 quarterback, quindi sono andati un po' oltre a quello che facciamo solitamente noi in puntata, 60 quarterback degli anni dal 2000 a oggi, ranking stilato da Bill Connelly, quindi un diciamo rinomato giornalista di ESPN, ha fatto discutere parecchio. Diciamo che questi ranking sono un po' stilati per far discutere, per attirare i click per leggere questi ranking e poi appunto per aprire il dibattito. Allora, commentiamo molto brevemente la top 10, che vede Robert Griffin III da Baylor alla 10, Marcus Mariota alla 9, Lamar Jackson alla 8, Kyler Murray alla 7, Deshaun Watson alla 6, Joe Burrow alla 5, quarto Tim Tebow, terzo Vince Young, secondo Cam Newton e primo Baker Mayfield. Allora, giusto proprio perché commentiamo, perché gli argomenti sono pochi in off-season e quindi commentiamo anche questa cosa qua, Guido, chiedo subito a te se anche per te Baker Mayfield della 1, che è stata un po' la posizione più discussa di questo ranking come prima cosa, poi te ne faccio altri domani, tanto questa.
Sì, non lo so, conoscendo Bill Connelly è uno di quelli che fa sempre comunque molto riferimento alle analytics, comunque alle statistiche, non mi meraviglierei se dietro questo rank ci sia anche un discorso del genere. Io, parlando da fan, credo che a livello di dominanza, quanto visto da Cam Newton negli anni a Auburn, non è stato più replicato e sarà difficilmente replicabile per un gran bel po' di tempo.
Quindi metteresti comunque Newton davanti a Ben?
Per quelli ho visto io, chiaramente.
Oleg, anche a te faccio la stessa domanda, a te chiedo anche se l'esclusione di Johnny Manziel dalla top 10 la reputi corretta.
È una cosa, secondo me è una cosa politica. Beh, comunque non so cosa ci faccia Baker Mayfield nel numero 1, io non lo metterei neanche nella top 10, cioè a me è proprio il giocatore, non ho mai... Cioè metterlo davanti a giocatori come Newton, Vince Young, Tim Tebow, cioè... ma anche Joe Burrow, cioè, ma non se ne parla nemmeno. Come hai detto, ha già detto tutto di Cam Newton. Beh, Vince Young, cioè, un giocatore che
forse ne parliamo tra poco, forse.
Infatti. Lo stesso Tim Tebow, che io sportivamente ho odiato, cioè, ha sempre fatto il culo, così diciamo proprio, però come giocatore di college è una cosa, forse è il giocatore più iconico del college football in generale. Non so, ecco, ripeto, non so cosa ci faccia Baker Mayfield.
E poi, ragazzi, l'altra l'altra cosa che ha fatto notizia, che onestamente trovo, leggendo questa top 60, incomprensibile, è come Dak Prescott non sia nei primi 60 quarterback degli anni 2000. Cioè, una cosa onestamente non dico che sia la top 10, perché non è da top 10, però forse la top 20 sì. Cosa ne pensate?
Sì, cioè, bisogna vedere quello che prendi in considerazione. Se prendi in considerazione la carriera collegiale, è chiaro che Baker Mayfield, per quanto non possa piacere, comunque non è tanto lontano dalla vetta. Lo stesso per Dak Prescott, si può fare lo stesso discorso in scala un po' minore. Sicuramente una top 20 lo avrebbe meritata, ecco.
Bene, Oleg, vuoi commentare anche tu su Dak, visto alla luce anche del fatto che Dak sia un po' l'uomo della settimana, visto il suo recente rinnovo di contratto a cifre modiche?
Qualcuno ne ha parlato negli ultimi giorni, secondo me. Due parole sono tutte spese per lui. Sì, secondo me ci stava. Ecco, io vorrei spendere qualche secondo per me di Matthew Stafford, che secondo me è troppo, cioè, dovrebbe essere alto. Matthew Stafford forse l'unico QB, vero QB, che mi ha avuto Georgia, dunque nel ventesimo negli ultimi 20 anni, dunque, secondo me. Poi prima scelta,
beh, avete avuto
draft,
Justin Fields,
cioè. Oh. Ecco, eravamo amici, adesso non lo siamo più.
Abbiamo perso Oleg, lo salutiamo per oggi, continuiamo io e Guido. Bene, ragazzi, cominciamo la nostra serie. Allora, abbiamo fatto Melina 17 minuti, adesso arriviamo al sodo, che in realtà è il tipico argomento che ci siamo inventati di sana pianta. E quindi arriviamo alla nostra serie, tempo di ranking. Perché l'argomento di oggi, di tempo di ranking, è uno dei più dibattuti e quelli che più fanno discutere ogni anno appassionati e giornalisti, ovvero le squadre più forti della storia del college football. È il tipico argomento che ogni volta che viene tirato in ballo si dice: ma è impossibile fare paragoni tra squadre di epoche diverse, assolutamente non ha neanche senso. È proprio perché non ha senso che noi lo facciamo, perché è l'off season e ci divertiamo a fare queste cose, principalmente per, appunto, raccontare delle storie di college football a chi ci segue e che magari è interessato, non le sa, o comunque, visto che la storia è parte integrante e fondamentale di questo sport, ci piace farlo, e quindi oggi l'argomento è questo. Partiamo come sempre dalle escluse, di quelle squadre che hanno ricevuto voti da noi e che non sono riusciti a fare la top 10. Ci sono Michigan del 97, l'ultima grande Michigan, poi la Tennessee del 98, l'ultima grande Tennessee, Alabama del 79, la Georgia dell'80, la Texas del 69, la Michigan del 1902, una delle prime grandissime squadre che non è riuscita a fare la top 10 per pochi punti, poi abbiamo la Clemson del 2018 e la Florida del 2008, appunto, di Tim Tebow, che anch'essa è rimasta fuori per pochissimi punti. E quindi partiamo con la numero 10, rullo di tamburi. Alla 10 c'è Florida State versione 2013, la Florida State di Jimbo Fisher e James Winston. Guido, vengo da te, Florida State che ci ricordiamo molto bene.
Pensavo quella del 2020.
Faremo anche quella, prossimo ranking sono le squadre più brutte della storia del college football.
Vedi come vengono le idee così. Sì, Florida State 2013, l'ultima grande Florida State, vincitrice del titolo nazionale, in finale appunto contro Auburn. Bellissima partita, tra le altre cose, con un touchdown finale del wide receiver che ora mi sfugge il nome, ma era quello che era ingrassato quando era nei Panthers. Vabbè, comunque, James Winston, grande protagonista, grande stagione. E appunto, sì, c'erano anche altri giocatori, come ad esempio Ronald Darby, che ho visto in NFL, Brian Stork, Cameron Irving, e appunto è stata l'ultima Florida State vincente e probabilmente l'inizio della fine per Jimbo Fisher, che dalle diciamo cenere di quella squadra non è più riuscito a ricostruire Florida State come potenza, e poi ha lasciato per Texas A&M. Quindi sì, diciamo uomini copertina sicuramente James Winston e Jimbo Fisher.
Kevin Benjamin, che poi forse
Kevin Benjamin, giusto.
C'è cioè anche Devonta Freeman in quella squadra.
Devonta Freeman, sì, esatto. Sì,
una gran bella squadra, non potevamo non inserire una Florida State. Come ha detto Guido, se non seguivate il college football, se non avete mai visto la partita, riprendetevi la partita, la trovate su YouTube assolutamente, la partita, la finale del 2013 con Auburn. Passiamo alla posizione numero 9. Alla 9 c'è una delle squadre più, anzi la più datata di questa nostra top 10, che è la Army del 1945. Questo nome che vi suonerà strano, che probabilmente non vi aspettereste, è una Army, sappiamo, 1945, siamo negli anni della guerra. In quegli anni lì Army era una superpotenza del college football, un po' perché appunto c'era la guerra, quindi tanti ragazzi si iscrivevano a Army, tanti erano anche, visto che comunque avrebbero dovuto andare soldati, era meglio andarci da ufficiali o comunque da laureati nell'accademia. E in quegli anni lì il coach era il mitico coach Earl Blake, detto Red, allenatore che, come potete immaginare, Army gioca ora un attacco molto antico, se vogliamo, quindi potete immaginare come fosse l'attacco di Army nel 1945. E infatti i due giocatori simbolo di quella Army erano Doc Blanchard, running back, o meglio fullback di fatto, detto anche Mr. Inside perché correva sempre all'interno della linea, e Glenn Davis, Mr. Outside, altro running back. Quindi due giocatori più forti di quella squadra erano due rusher, che finirono quell'anno lì primo e secondo nella classifica dell'Heisman Trophy. Quindi vinse l'Heisman Trophy Blanchard e secondo arrivò Glenn Davis. E tra le grandi vittorie di quella Army ci furono da ricordare il 28-7 contro Michigan, che anche Michigan in quegli anni era molto più forte della Michigan di oggi, e il 48-0 con Notre Dame, che fu la più cocente sconfitta per Notre Dame della sua storia fino a quell'anno lì. Army Notre Dame, che tra l'altro in quegli anni era anche una delle rivalità più accese del college football, poi ovviamente ha un po' perso rilevanza conseguentemente ovviamente alla perdita di livello di Army. Passiamo alla 8. E alla 8, per annunciarvi la 8, vi do un piccolissimo estratto di audio. Forse l'avete riconosciuto, il gioco finale della mitica partita del 2005 tra Texas e USC con il touchdown di Vince Young. Ovviamente stiamo parlando della Texas del 2005 di Mack Brown e ovviamente Vince Young. Oleg.
Cosa dire? Ovviamente questa squadra, cioè, entra di diritto nella top 10. Ovviamente c'è Vince Young, che è forse uno dei giocatori più iconici della storia del college football. Poi sappiamo che non ha avuto la stessa fortuna, è stato scelto alto, se non ricordo male, dai Titans, sarà con la numero 3 l'anno dopo. Quell'anno lì ha fatto dei numeri da paura. Lui, ricordiamolo, un classico dual threat QB. La partita contro USC forse è una delle partite più iconiche della finale, una delle partite più iconiche dell'intero college football. USC, diciamo, ha battuto ha battuto USC proprio all'ultimo 41-38, che quell'anno il championship era il Rose Bowl. Beh, però ecco, quella Texas non era solo Vince Young, ovviamente c'era Billy Pittman, Justin Blaylock, poi in difesa Brian Oracco, Brian Robinson, i due J-Rusher, Michael Griffin, il defensive back, poi come running back Jamal Charles, che poi dopo ha fatto anche le opportunità di Kansas City. Una squadra meravigliosa, guidato, cioè questa orchestra è stata guidata proprio dal giocatore forse più, non so, il primo giocatore che mi ha fatto innamorare del college football, Vince Young. Poi ricordiamo che quell'anno non ha vinto il trofeo, l'Heisman Trophy, è arrivato secondo dietro un certo Reggie Bush,
di cui parliamo tra poco anche di lui, ovviamente. Certo, anche questa certo. È un'altra partita di quelle che dovete assolutamente recuperare se non l'avete vista, e anche questa la trovate sicuramente online. E ovviamente Texas contro USC, le due squadre più forti di quell'anno lì e due delle squadre più forti sicuramente dell'ultimo ventennio e di sempre del college football, che si sono sfidate nella più bella cornice del college football, appunto il Rose Bowl, di cui abbiamo parlato due settimane fa, e Mac Brown contro Pete Carroll, quindi anche sfide sulle sideline. Ovviamente una partita leggendaria, storica, che dovete assolutamente recuperare. Passiamo alla posizione 7. Alla 7 troviamo proprio USC, ma la USC del 1972, USC di coach John McKay. Guido, vengo da te.
Sì, USC che all'epoca partecipava alla Pac-8 Conference, che vinse e andò poi a vincere il titolo nazionale in finale nella splendida location del Rose Bowl contro Iowa State per 42-17. Chiaramente stiamo parlando di un'epoca in cui USC dominava e ha dominato. Di fatto i giocatori chiaramente sono a questo punto superati. Però, ad esempio, un nome che ho trovato interessante è quello di Lynn Swann, il wide receiver, che poi fu scelto al primo round del draft del 1974 dai Pittsburgh Steelers. Appunto, un percorso netto, senza sconfitte, quello della USC del 1972, che entra meritatamente nella nostra top 10.
Sì, ci tengo a dire che tutte le 10 che abbiamo scelto sono tutte squadre che hanno chiuso la stagione da imbattute, ed è per questo che alla fine la Florida del 2008 non è riuscita a trovare spazio in questa top 10, nonostante sia stata una delle squadre appunto anch'essa più iconica degli ultimi 20 anni, con Tim Tebow, che solo per la presenza di Tebow avrebbe meritato un posto in top 10. Però abbiamo alla fine scelto tutte squadre con record immacolato. Passiamo alla posizione 6. Alla 6 troviamo Alabama del 2020, di cui stiamo continuando a parlare anche oggi, e anche nel podcast verso il draft abbiamo parlato tutto l'anno, quindi non so se volete aggiungere qualcosa. Abbiamo probabilmente, basta, abbiamo le palle piene di parlare di Alabama 2020. se c'era Francesco, gli avrei lasciato a lui parlare un po' di Alabama, che era contento, ma noi siamo stufi di parlare di Alabama, anche perché Alabama 2021 sarà di nuovo in questa classifica, potrebbe scalzare qualcuno.
Alla fine, fra 10 anni avremo la classifica con 10 Alabama.
Sì, infatti, ecco, proprio volevo dire, potevamo mettere tante Alabama in questa classifica. Comunque, secondo me, questa è l'Alabama più forte. Una stagione così dominante di Alabama non l'abbiamo mai visto, ma proprio in generale. Sono poche annate che abbiamo visto in generale nella storia del college con una squadra che domina così nettamente gli avversari, anche in semifinale e in finale. Poi i numeri abbiamo visto con 3 giocatori nella corsa Heisman, dominato la SEC, la semifinale e la finale, proprio non c'è stata partita, anno meraviglioso.
Sì, assolutamente. Ovviamente bisognava inserire per forza una squadra di Nick Saban, abbiamo inserito questa, che probabilmente è la migliore tra quelle allenate appunto dall'attuale coach di Alabama. Passiamo oltre, quindi non aggiungiamo molto altro su questa Alabama, perché sicuramente sapete tanto anche voi che ci ascoltate. Passiamo alla posizione 5. Alla 5 c'è USC del 2004, quindi proprio quella USC o quasi che affrontò Texas al Rose Bowl, quasi, perché più o meno gli interpreti erano sempre gli stessi, interpreti principali. Oleg, vengo da te, ovviamente USC di Pete Carroll, di Matt Leinart come quarterback e di Reggie Bush soprattutto.
Sì, come hai detto te, i tre nomi più importanti sono questi, però comunque come squadra è stata una squadra di talento eccezionale. Beh, anche qua Reggie Bush, uno dei Heisman Trophy winner, anche lui un giocatore da college, ma poi dopo ha fatto molto bene anche in NFL con i Saints, un giocatore all around, anche fuori dal football, adesso lavora ancora, parlando di college, un grande giocatore. Ma poi ricordiamo altri nomi: Lendell White, Dwayne Jarrett, Steve Smith, il wide receiver, poi in linea di attacco Ryan Khalil, Mike Patterson, Sean Cody, l'ho fatto Tatupul, il linebacker se non ricordo male. Poi in finale hanno battuto la numero 2, che era a quel tempo era Oklahoma, all'Orange Bowl, hanno giocato l'Orange Bowl, che hanno dominato Oklahoma 55-19. Diciamo, non è stato proprio una finale, un championship combattuto.
Più o meno come quello di quest'anno.
Comunque, sì. Sì, squadra iconica, che poi non è stato solo un anno e fuga. Sono stati 2-3 anni che col roster ha dominato, è arrivato sempre in fondo.
Sì, assolutamente, anche questa andava per forza inserita. L'abbiamo inserita davanti a Texas, alla Texas del 2005. Questa è l'unica diatriba che c'era, insomma, non sul fatto che queste due squadre andassero inserite, ma se inserire prima una o prima l'altra. USC ha ricevuto più voti e quindi è andata alla posizione numero 5. Passiamo alla posizione 4. Ai piedi del podio c'è Nebraska, la Nebraska del 1971 di coach Bob Devaney, la Nebraska del mitico Game of the Century contro Oklahoma, vinto 35-31, altra partita che è partita di un'altra epoca, però vi consiglio anche questa di recuperarla, la trovate anche questa assolutamente sulla rete. Perché se proprio dovete vedere una partita di quell'epoca lì, per capire cos'era il football in quell'epoca, questa è una partita bella, perché nonostante appunto racconti il football anni 70, finisce comunque con un punteggio più anni nostri, perché 35-31 non era un punteggio così naturale per quegli anni, però davvero partita davvero da recuperare, stagione incredibile per quella Nebraska. Guido?
Sì, ecco, ha detto bene te, cioè un 35-31 negli anni 70 equivale a un 60-58 dei giorni nostri. È interessante la statistica che appunto Nebraska quell'anno in stato di grazia offensiva, che ha segnato almeno 31 punti in ogni gara e contestualmente ha tenuto 10 dei 13 avversari, dei 13 squadre avversarie, trovate, le ha tenute a un touchdown o meno, compresa appunto la finale che ha sconfitto Alabama 38-6 nell'Orange Bowl, e durante l'anno hanno vinto ovviamente contro il numero 2 Oklahoma in uno dei numero 1 versus numero 2 più attesi della storia, ma anche la numero 3 Colorado e la numero 4 appunto Alabama, per chiudere una stagione storica da parte di Nebraska, che probabilmente non ritoccherà, perlomeno nel breve tempo, le vette raggiunte da questa squadra.
Stagione storica anche perché Colorado era davanti ad Alabama nel ranking, quindi una cosa che anche questa non ricapiterà perlomeno nei prossimi anni. Arriviamo al podio, quindi posizione numero 3. Alla posizione numero 3 c'è il nostro eroe Ed Orgeron con la sua LSU del 2019, di Joe Burrow e tutta la banda, squadra anche questa di cui probabilmente sapete tanto perché comunque è molto vicina ai nostri giorni, dell'anno scorso, e ne abbiamo parlato anche di questa tantissimo nella terza stagione di Scusate il College Football, ma un po' ne abbiamo parlato anche quest'anno perché alla fine... Quell'LSU era talmente diversa dall'LSU vista quest'anno che alla fine ci ha fatto fare tanti paragoni durante tutto l'anno, e poi ci ha fatto fare anche paragoni tra quell'LSU e l'Alabama di quest'anno, quindi alla fine ne abbiamo parlato tanto anche quest'anno. Volete aggiungere qualcosa su quell'LSU, del perché sia così in alto, se sia giusto che sia così in alto, Oleg?
Ha dominato anche loro in lungo e in largo, hanno battuto tutti i record possibili, i punti segnati e così via, cioè era praticamente una macchina perfetta, che era impossibile trovare un punto debole, una roba del genere. Dispiace solo che è stato solo un anno, una fuga e via, perché poi dopo metà squadra si è dichiarata per il draft, ha perso, diciamo, fare il paragone con USC degli anni 2000, dove lì invece sono stati per più anni, è rimasto, diciamo, il nucleo della squadra, e qua invece è stato solo un anno e via, ma poi sai, è cambiato anche il college football di 20 anni dopo, è un po' diverso.
Sì, ecco, diciamo che visto che qua abbiamo fatto la classifica comunque su degli anni precisi, quindi un anno solo di una squadra, LSU merita ovviamente di essere in top 3,
certo.
Poi quella USC come squadra ovviamente ha dato di più al college football, perché appunto è durata un po' di più. LSU è durata davvero stata una cosa molto fugace, di fatto da inizio anno nessuno se l'aspettava, è arrivata, ha vinto ed è andata come Giulio Cesare. Arriviamo alla posizione 2. Alla 2 troviamo nuovamente Nebraska, la grandissima Nebraska del 95 di coach Tom Osborne, anche questa altra stagione storica di quella Nebraska, appunto messa alla 2, una delle squadre più forti di sempre. Guido, Oleg, chiedo a entrambi se volete dire qualcosa su questa Nebraska.
Sì.
Oleg, vai tu.
Secondo me è la squadra più forte della storia del football, se la prendiamo solo di un anno. Io non so se ne sono la numero uno o la numero due, però cioè, adesso quell'anno hanno vinto la Big Eight, si chiamava ancora la conference. Adesso vi elenco solo le partite che hanno vinto: contro Oklahoma State 64-21, Michigan State 50-10, Arizona State 77-28, poi contro Pacific 49-97, Washington State 35-21, ecco l'unica partita, diciamo, con il punteggio, hanno fatto minimo 35 punti, rendiamoci conto. Poi Missouri 57-0, la numero 8 Kansas State 49-25, la numero 7 Colorado 44-21, Iowa State 73-14, la numero 10 Kansas 41-3, Oklahoma nella ultima di regular season 37-0. Poi la finale, diciamo la finale contro la numero 2 che era Florida, hanno vinto con un punteggio leggermente, diciamo, anche qua ha combattuto 62-24. Cosa dire, ecco, prendere la media punti, hanno fatto 53.2, diciamo, media punti a partita, e hanno subito 14.5. Già solo questi numeri si capisce che non abbiamo mai visto una roba del genere, e forse non lo rivedremo più. Poi non è proprio, sai, il football che adesso dici inizio anni 900, no? Che è un altro football, un altro sport. È nel 95 che non è proprio, siamo nell'era antica, hai capito? La squadra meravigliosa guidata da Tom Osborne, che è lì da, diciamo, in Nebraska è Dio quasi adesso come adesso. Dei nomi, insomma, Amon Green,
cioè,
Rani, Tommy Frazier.
Vuoi dire che Dio è Tom Osborne quasi, più o meno, in Nebraska?
sì, più o meno da quelle parti è una religione, diciamo.
Guido, vuoi commentare anche tu?
Sì, il tutto, diciamo, quello che ha detto Oleg, considerando il fatto che Nebraska schierava in campo la triple option offense, quindi veramente è passato relativamente poco tempo, però sembra un'altra epoca, specialmente se paragonata all'efficienza dei passaggi della LSU di Joe Burrow per prendere l'ultimo campione.
Cosa forse ancora più incredibile se pensiamo appunto a fare 53,5, quello che ha detto Oleg, punti di media giocando con l'Apple Option.
Sì.
Vuol dire che sostanzialmente con 3 o 4 giochi si andava in end zone, perché altrimenti il tempo, il cronometro lo si macinava, e quindi era dura far 77 punti in una partita giocando quel tipo di attacco. Detto questo, arriviamo alla numero 1. Alla numero 1, ovviamente, squadra non nominata finora, c'è la UCF del 2017, grandissima squadra, campione nazionale, che abbiamo messo alla numero 1.
Bravo.
La squadra più forte di sempre. No, ovviamente, adesso Guido forse ha avuto un mancamento. Guido, ci sei? Ci sei ancora? Sei vivo? Ovviamente alla numero 1 c'è The U, la Miami del 2001, imbattuta. Guido, adesso hai più o meno 18 minuti per stare entro l'ora per parlare della tua Miami.
No, vabbè. Miami del 2001, considerata sicuramente la squadra più talentuosa di sempre, e questo molte volte porta anche a considerarla la più grande di sempre. Chiaramente un record immacolato, 12-0, considerando che Miami ha vinto tutte le sue partite con uno scarto medio di 32,9 punti, con 10 delle 12 vittorie avvenute per almeno 3 touchdown di differenza. Quello appunto che è lampante da questa squadra è il roster. Miami da quel roster lì ha prodotto,
mamma mia,
15 prime scelte al draft per 3 draft consecutivi. 13 membri di quella squadra sono arrivati a giocarsi un Pro Bowl. Diciamo che appunto, leggendo il roster, si trovano, considerando che Frank Gore era il quarto running back della squadra, però devo
Frank
dire...
Gore gioca adesso, ricordiamolo.
Esatto, gioca ancora adesso. Esatto, e vabbè, giocatori principali: Andre Johnson, wide receiver, ovviamente Sean Taylor, defensive
mamma
back,
mia,
Kellen Winslow, il tight end, Brian McKinney, l'offensive tackle, uno dei pochi offensive tackle arrivati nella classifica, nella top 10 dell'Heisman Trophy, almeno in epoca recente, Andre Roll, defensive back, Jonathan Vilma, linebacker, Jeremy Shockey, tight end, Jerome McDougall, defensive line, Philip Buchanan, defensive back, DJ Williams, linebacker, Vernon Carey, offensive tackle. Curiosità, è il padre del Carey che gioca in NBA a Charlotte. Vince Wilfork, defensive
Vernon
line.
Anche lui, tra l'altro.
Vernon anche lui. Willis McGahee, running back. William Joseph, defensive line, Mike Rampf, defensive back, Kelly Jennings, defensive back, per finire il grandissimo, greatest of all time, Edward Reed, safety. Questi sono i giocatori di questa squadra che sono stati scelti al primo giro del draft negli anni successivi.
Cioè, cosa... rendiamoci conto che come due safety c'erano Ed Reed e Sean Taylor, che per me sono le mie migliori safety all time, proprio in generale, non solo al college football, cioè una roba, leggendo solo questi nomi ti viene tipo, sai, ti si drizzano i capelli, cioè una roba, cioè, neanche se quando fai il tuo fantasy football provi a fare, sai, a mettere tutti questi giocatori insieme, non puoi metterli insieme, perché te proprio non c'è tutta questa immaginazione, no? E poi sono questi qua sono giocatori scelti al primo giro, poi secondo me, cioè, nel senso, il roster era pieno di talento.
Sì, ce ne sono almeno un'altra decina, 12 scelti al secondo giro giù di lì. Comunque sì, cioè, a livello di collezione di talento è ovviamente impressionante. È l'ultima grande Miami, perché poi dopo, diciamo, gradualmente ci sarà il declino, però devo dire che perlomeno in questo siamo rimasti nella storia.
È stato un bellissimo canto del cigno. Speriamo che si risvegli adesso Miami e torni ad essere.
Potenzialmente poteva rientrare anche la squadra del 2002 in questa classifica, però chiaramente c'è quell'infausta.
Il QB era Ken Dorsey, sì?
Sì, il QB era Ken Dorsey, che attualmente è il QB coach di Buffalo, quindi sì. A cui vanno ovviamente anche i meriti per il lavoro fatto con Josh Allen.
E cosa altro dire su questa Miami? Nient'altro, perché ha detto tutto bene Guido. E se volete approfondire su questa Miami, c'è un articolo scritto da Guido su Addon Magazine che dovreste cercare scrivendo Miami sulla barra di ricerca di Addon, forse Hurricanes, perché Miami potrebbero venirvi fuori alcuni alcuni articoli sui Dolphins. E poi ovviamente il bellissimo documentario di ESPN del 2009, se non sbaglio, 10 di quegli anni lì.
Sì, intorno a sì, esatto. Sì.
Che è sempre, sempre attualissimo, fatto davvero molto bello, un film, docufilm su quella Miami che è ancora disponibile sull'app ESPN, o comunque in qualche modo cercate di reperirlo, perché davvero vi racconta bene non solo quella Miami del 2001, ma tutta l'epopea di Miami dalla sua nascita appunto al Canto del Cigno del 2001. Detto anche questo, ragazzi, direi che abbiamo chiuso, abbiamo fatto 46 minuti perfetti con le nostre direttive, che sono di fare appunto tre quarti d'ora, e non mi resta che salutarvi e ringraziarvi di essere stati con me questa sera. Ciao Oleg.
Ciao ragazzi, bellissima puntata, ci sentiamo tra 2 settimane.
E ciao, grazie anche a te Guido.
Ciao, ciao Fabio, e un saluto a tutti.
Un saluto anche da parte mia, ci sentiamo tra 2 settimane, sperando di recuperare anche Fra, con un altro ranking che, come sempre, non vi sveliamo perché ancora dobbiamo decidere. Un saluto e ci sentiamo tra 2 settimane.